ospite di giornata, giornalista amico del Corriere dello Sport Online, Pasquale Salvione. Ciao Pasquale.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ciao
ecco,
Pasquale.
Ecco Pasquale, stavamo facendo un po' una chiosa sul mercato prima di venire con te a parlare anche di Napoli-Chelsea di ieri sera. Un Napoli magari un po' fermo sul mercato che sta pensando bene alle mosse da fare. Tu cosa sai in merito? Il Napoli in che tempi si muoverà, visto che non manca neanche tantissimo alla fine del calciomercato?
Mi sembra insomma che entro lunedì qualcosa debba essere fatta, almeno ci aspettiamo che il Napoli possa chiudere un altro acquisto, questo almeno, secondo me questo famoso diciamo trequartista o numero 10 per dirla alla Conte che il Napoli insomma, sta cercando, i nomi se ne sono fatti diversi, l'ultimo emerso è questo di Sulemana, dell'Atalanta, che è un giocatore che potrebbe fare al caso del Napoli. Ci sono anche le piste di cui abbiamo raccontato nei giorni scorsi, fino ad arrivare a quella di Sterling, che resiste sempre sullo sfondo, passando per Alisson Santos, Lorient, insomma, i nomi sono tanti, però il tempo stringe e quindi bisognerà capire se il Napoli riuscirà a chiudere questo acquisto senza dimenticarci che l'anno scorso l'acquisto in extremis a gennaio poi si è trasformato in un incubo.
Assolutamente, assolutamente. Pasquale, prego, continui.
No, volevo parlare, ecco, volevo fare un passo indietro con Pasquale Salvione, qui in diretta con noi su Radio Tutto Napoli, per tornare, ecco, alla Champions League disputata degli azzurri. Caro Pasquale, che aggettivo si può utilizzare per il cammino del Napoli e secondo te qual è stato il momento in cui gli azzurri in un certo senso hanno abbandonato questa competizione, ecco?
Ma guarda, io non sono d'accordo con chi parla di fallimento senza tener presente quello che è successo al Napoli in questo cammino europeo. Il Napoli ha giocato, a parte la prima partita con il Manchester City, tutte le partite con un minimo di 5 infortunati, quindi tutti al di là di ogni previsione possibile, no? Quindi parlare di fallimento così, senza tener presente quello che il Napoli riusciva a mettere in campo, gli uomini che mancavano, a cui importanti, perché tutti quanti pensavamo che ad esempio Kevin De Bruyne potesse dare qualcosa in più al Napoli in Europa. Il Napoli in Europa l'ha avuto solo nelle prime due partite, credo, di cui la prima condizionata in caso del Manchester City da un'espulsione dopo pochi minuti. Ecco, quindi secondo me l'analisi giusta del cammino europeo del Napoli va fatta tenendo presente le attenuanti che ha Conte e ha la squadra, che non ha mai avuto tutta la rosa a disposizione per potersi giocare le sue carte. Dopodiché è chiaro che se poi vai ad analizzare a freddo e vedi che il Napoli insomma, ha perso pur avendo sfidato 3 o 4 squadre che poi sono state eliminate, ecco, l'amarezza ovviamente resta, però è chiaro che io dico che nell'analisi è giusto tenere presente tutto e non solo il finale.
Assolutamente, assolutamente Pasquale, dobbiamo tenere tutto presente, ma noi abbiamo adesso solo in mente la gara con la Fiorentina. Il Napoli ci arriva, secondo te, più scarico per essere stata eliminata dalla Champions o più carico perché ha capito che anche con una squadra così decimata si possono fare spezzoni di partita, perché purtroppo non tutta per le condizioni fisiche, di grande livello?
Il tema è sempre lo stesso. Con la Fiorentina chi giocherà?
Sempre
gli stessi che hanno giocato con il Chelsea,
certo,
gli stessi che hanno giocato, gli stessi che hanno giocato con la Juve, gli stessi che hanno giocato a Copenaghen. Quindi ci auguriamo insomma che Conte, che da questo punto di vista è maestro, riesca a dare ulteriori motivazioni alla squadra, però poi ci devono essere anche le gambe. Ieri sera io credo che tutti i tifosi del Napoli erano in apprensione quando, che ne so, Vergara si toccava la gamba durante il riscaldamento, o quando McTominay è rimasto giù, o quando Di Lorenzo si è toccato. Ecco, cioè, siamo veramente a una situazione paradossale, con 13 giocatori di movimento, per cui diventa complicato. Gli altri che entrano dalla panchina, a parte Beugema, io Lukaku, insomma, gioca 10 minuti, può giocare, potrà giocare un quarto d'ora, però insomma la situazione è questa. Finché non rientra qualcuno, io credo che insomma sia sempre difficile pensare di poter rivedere il vero Napoli. Questo, le uniche buone notizie possono arrivare dall'infermeria, è lì che Conte può veramente ritrovare un po' di energia.
Ecco Pasquale, a proposito di Conte, è stato un po' anche il tema, no, di queste due ore qui su Napoli Talk, con i tanti messaggi che ci sono arrivati dai nostri tifosi. C'è chi si schiera dalla parte di Conte, che dice bisogna stare vicino a questo allenatore perché ha avuto tante assenze, e chi invece poi dice quando aveva i giocatori a disposizione non ha ruotato, e poi lo c'è chi, anche qualche tifoso, lo definisce un allenatore che non è da dimensione europea. Tu che idea ti sei fatto sul tecnico?
Ah, guarda, io ti dico una cosa, un anno e mezzo al Napoli ha vinto due titoli, allora partiamo da questo presupposto. Poi vogliamo entrare nel discorso del Napoli che gioca male? Io onestamente, quando il Napoli è in palla, l'ho visto battere tutti.
Certo.
Cioè, quando il Napoli ha avuto la forza, l'energia, gli uomini in campo, io ho visto battere la Juve, ho visto battere l'Inter, ho visto battere il Milan, ho visto battere il Bologna, quindi non ho mai visto un Napoli che insomma ha avuto, diciamo, problemi a sfidare chiunque. Poi è chiaro che se tu cominci a togliere tanti pezzi, la squadra perde, questo è fuori di dubbio. Dopodiché possiamo indagare sulle rotazioni, sì, però ecco, questi cinque mesi sono probabilmente i meno indicativi della carriera di Conte, perché noi possiamo fare un'analisi parziale su quello che Conte ha fatto, perché la possibilità di fare delle rotazioni è stata parziale. Quindi, per carità, vogliamo tornare al solito discorso di Conte, che non è in grado di gestire il doppio impegno, che l'Europa è allergico all'Europa, sì, però io ti dico, non è che voglio dire che non è vero, voglio dire che questi cinque mesi sono i meno indicativi per trarre queste conclusioni, proprio perché, insomma, abbiamo detto prima, ecco, gli infortuni hanno diciamo condizionato anche le sue scelte, perché secondo me quando all'inizio sono mancati Rachmani, Lobotka, lui ha cercato di togliere sempre meno certezze alla squadra per non diciamo creare problemi, e questo probabilmente ha influito anche sulle rotazioni che ha fatto. Quindi secondo me ecco, dire l'ennesimo fallimento europeo di Conte in questo contesto, in questo momento, è sbagliato.
C'è Francesco da Napoli che però dice, ecco appunto rimanendo su questa parola fallimento, dice anche è stato fatto un supermercato con dei nomi voluti proprio da Antonio Conte, ecco, che poi in un certo senso non si è accorto di avere Bergara in casa e ha speso 20-30 milioni per tanti giocatori che non hanno reso come lui. Ma poi anche a proposito di Bergara, Pasquale, che emozione è stata per questo calciatore secondo te ieri vederlo siglare la prima rete, no, proprio con la maglia del Napoli in una cornice così importante?
Un'emozione enorme, però io vorrei fare una domanda a chi parla ora di Vergara. Ma se in estate il Napoli avesse detto non prendiamo Lang ma puntiamo tutto su Vergara, che cosa avrebbero detto i tifosi?
Sicuramente ci sarebbe stato un grande dietrofronte, allora saremmo tutti quanti magari implosi in quel momento, perché non fare un acquisto di questo tipo sarebbe stato magari fare un passo indietro, però
io dico sempre, con il segno di poi è troppo facile parlare.
No, sicuramente
quindi
sicuramente
è chiaro che Vergara ha avuto una grande occasione, la sta sfruttando benissimo, è un ragazzo di talento, secondo me è cresciuto anche stando con Conte, però poi onestamente io credo che nessuno di noi avrebbe messo il timbro approvato sulla scelta del Napoli di puntare tutto su Vergara in estate. Quindi
no, sicuramente,
è chiaro, sicuramente. È chiaro che il ragazzo merita tutti gli applausi che è giusto fargli, perché sta giocando veramente bene, si è preso la scena, ieri è stato il migliore in campo senza ombra di dubbio, però onestamente. Poi nemmeno a dire che insomma è da condannare chi ha fatto gli acquisti in estate e non portato su Vergara, perché onestamente per diciamo correttezza uno deve anche pensare cosa pensava in quel momento.
No, assolutamente, assolutamente Pasquale, perché nessuno dava le chiavi dell'attacco in mano a Vergara in estate, assolutamente, dobbiamo essere schietti e sinceri. Gli avrei dato sicuramente più spazio e più pedigree, assolutamente sì. Però, Noah Lang è arrivato a Napoli già la seconda scelta, perché insomma, Conte l'ha detto ai 420 sia a Di Maro che a Castel di Sangro che voleva Ndoye, e Ndoye non è arrivato, quindi è già arrivata la seconda scelta in estate. È arrivata anche secondo me la seconda scelta con Luke, perché il Napoli voleva Nunez, ma non Nunez insieme a Ndoye costavano troppo, allora prendiamo Luke e Lang. È una questione di scelte, se oggi magari il Napoli si trova con un calciomercato estivo svuotato già a gennaio.
Ma guarda, è chiaro che insomma io credo che anche l'atteggiamento abbia fatto la differenza, no? Anche di Luca e Lang, perché probabilmente non hanno convinto nelle loro metodologie di lavoro, non si sono applicati, non sono riusciti ad entrare nei meccanismi del Napoli, e probabilmente questo non ha contribuito a migliorare il loro inserimento. Sai, poi sono tante dinamiche che si innescano quando tu cambi squadra, magari Luca probabilmente ha sofferto un po' la piazza e le attese che c'erano su di lui, c'è anche un fattore psicologico che magari conosciamo poco e che probabilmente ha influito nel fatto che non siano riusciti a esprimere tutte le loro qualità.
Grazie a Pasquale,
grazie mille Pasquale
Salvione, per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona serata.
Buona serata, ciao Pasquale. Intanto al 349 44 58.